Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siamo ora collegati con il nostro esperto di politica federale, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco, un buongiorno agli ascoltatori.
Cominciamo parlando delle tensioni all'interno del Partito Nazionale, che continuano anche dopo la conferma della leadership di Michael McCormack. Che cosa succede?
Sì Marco, queste tensioni non si placano. Ieri McCormack è intervenuto e si è detto convinto che sarà ancora alla guida del partito alle prossime elezioni, e ha così risposto a indiscrezioni di stampa, secondo cui invece sarebbe intenzionato a lasciare la leadership al suo vice, David Littleproud, che è anche il ministro dell'agricoltura. E McCormack ha ribadito di avere il supporto del primo ministro, il problema però è capire se l'attuale leader ha invece il supporto del suo partito. E qui è un po' il problema, perché il mancato ritorno alla leadership di Barnaby Joyce 2 settimane fa ha creato questa frattura nei nazionali che almeno per il momento sembra difficile da rimarginare. Quindi McCormack ci stava un po' provando, ad esempio ieri ha annunciato una marcia indietro sulle regole per rendere più difficili i cambi di leadership. Le nuove modalità erano state paventate dopo la sfida di 2 settimane fa, ma anche in linea un po' con quanto già fatto dal Partito Liberale e dal Partito Laburista. Però adesso McCormack sembra aver cambiato idea, probabilmente proprio nella speranza di acquietare gli scontenti nel suo partito. E di questi scontenti, quindi, sicuramente abbiamo Barnaby Joyce, ma c'è anche una pattuglia di almeno altre 4-5 deputati nazionali che sono davvero contro Michael McCormack. Lo abbiamo visto la settimana scorsa con le dimissioni dal partito del deputato del Queensland, Lew O'Brien, che poi grazie ai voti dei laburisti è stato pure eletto alla come vice speaker della Camera. E McCormack nel corso di questa intervista ieri ha anche dichiarato di essere contrario ad azzerare le dimissioni di Gus Serra entro il 2050. Secondo il leader dei nazionali un obiettivo del genere significherebbe uccidere le industrie australiane. Ed è qui, ecco, sembra che McCormack stia cercando di tendere di nuovo un po' la mano a Barnaby Joyce e alla sua pattuglia di parlamentari nazionali, ed è qui anche che si ritrova nuovamente il problema di fondo della coalizione. Cioè, da un lato abbiamo i nazionali che sono fautori del carbone, che non ne vogliono sapere di politiche di riduzione dei gas serra, e dall'altra ci sono i liberali, almeno alcuni liberali, che invece vorrebbero che il governo facesse di più. E infatti proprio ieri, mentre McCormack si schierava contro l'azzeramento dei gas serra, dall'altro lato invece c'era il deputato liberale Trent Zimmerman che esortava il governo proprio ad adottare questo obiettivo entro il 2050. Zimmerman fa parte dell'area moderata dei liberali e ha infatti anche confermato di aver discusso con la indipendente Zelie Stegall del progetto di legge che quest'ultima vuole presentare in Parlamento proprio sul tema dei cambiamenti climatici. La Stegall, ricordiamolo, ha battuto Tony Abbott nel seggio di Warringah a Sydney alle ultime elezioni e adesso sta cercando di creare una coalizione trasversale che possa superare le divisioni partitiche sul tema del riscaldamento globale.
Cambiamo argomento, ma restiamo naturalmente all'interno dell'ambito della politica federale australiana, anche se in questo caso parliamo di un possibile clamoroso autogol da parte del parlamentare liberale della Tasmania Eric Abetz, che nel corso di una inchiesta senatoriale sui famosi fondi stanziati per alcuni club sportivi avrebbe praticamente ammesso che c'è qualcosa che non va.
Sì, ci sono state scene alquanto comiche al Senato la settimana scorsa. Ecco, questi sono problemi che ovviamente si aggiungono, insomma, già se Scott Morrison non avesse problemi di suo, come quelli di cui abbiamo appena parlato all'interno della maggioranza, Questo scandalo sui fondi delle associazioni sportive continua e continua a riempire i giornali. Ecco, facciamo un po' un passo indietro. Finora la difesa adottata da Scott Morrison è che tutti i progetti che sono stati finanziati avevano i requisiti per ottenere i fondi. Ecco, ovviamente si tratta di una difesa senza senso, perché avere i requisiti è una cosa, essere più qualificati ad ottenere i fondi è ben altra. Comunque, ad ogni modo, la settimana scorsa questa linea di difesa è di fatto esplosa in faccia al governo, con scene abbastanza comiche al Senato. Perché durante un'audizione al Senato il liberale Eric Betts ha chiesto al direttore della Corte dei Conti, Brian Boyd, di confermare che tutti questi progetti avevano i requisiti. E Boyd invece, con grande sorpresa di Betts, ha detto di no, e che più di 4 progetti su 10 in effetti non avevano i requisiti per ottenere i fondi. E questo perché diverse domande erano state presentate dopo la scadenza, oppure in altri casi i progetti erano già iniziati o addirittura finiti prima della concessione dei fondi. Ecco, adesso quindi la conseguenza è che Morrison sicuramente dovrà cambiare registro e trovare un'altra giustificazione quando la settimana prossima il Parlamento tornerà in sessione, perché c'è da giurare che i laburisti e le opposizioni non molleranno la presa su questa vicenda.
Parliamo adesso del gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei, che in alcuni paesi è stato bandito dal poter partecipare alle gare di appalto per il famoso G5, ovvero la prossima generazione di telefoni e telefonia cellulare in ogni caso, e la Huawei indirettamente ha provocato anche una crisi diplomatica fra Gran Bretagna e Australia.
Sì, ci sono effettivamente, come dici tu, difficoltà nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi. I britannici hanno deciso di far partecipare Huawei alla costruzione della rete 5G nel loro paese, però Stati Uniti e Australia non ne vogliono sapere per motivi di sicurezza nazionale. Comunque, la settimana scorsa il ministro degli esteri britannico Dominic Raab era in visita in Australia e si è incontrato con l'influente commissione parlamentare australiana sulla sicurezza e i servizi segreti. Ecco, in pochi erano presenti a questo meeting, però quello che ha fatto infuriare la diplomazia britannica è che i dettagli dell'incontro sono finiti sui giornali. In particolare il vicepresidente della commissione, il laburista Anthony Byrne, avrebbe castigato il ministro britannico proprio sul caso Huawei. Immediatamente è arrivata la risposta piccata dell'ambasciatrice britannica che ha scritto proprio alla commissione per lamentare la fuga di notizie. E di risposta invece la Commissione australiana ha replicato e ha deciso di cancellare una visita in Gran Bretagna che era già in programma, e invece di recarsi in Gran Bretagna la Commissione si recherà invece negli Stati Uniti. Quindi sicuramente sì, un po' di tensioni. Il ministro del Tesoro Josh Frydenberg ha cercato un po' di minimizzare, assicurando che le relazioni tra i due paesi non sono mai state migliori. C'è da dire che in questa fase i britannici non possono permettersi in generale passi falsi, perché il ministro degli esteri Raab era in visita a Canberra perché il governo di Londra ha bisogno assoluto di stringere accordi sul libero scambio con l'Australia e con decine di altri paesi dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.
Paul Scutti, grazie e appuntamento alla prossima occasione.
A risentirci, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.